Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Martedì 25 giugno, un caro saluto a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo, che oggi ospita padre Antonio Spadaro della Compagnia di Gesù, direttore della Civiltà Cattolica.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Padre Antonio Spadaro, lei dirige da meno di 2 anni una prestigiosa pubblicazione come la Civiltà Cattolica e ne sta scandendo una nuova storia. Ma da quale passato viene la rivista?
Le radici della rivista sono antiche, diremmo, risalgono al 1850, quindi sono 163 anni di vita che hanno accompagnato la stessa nostra nazione. In fondo Civiltà Cattolica è una rivista, potremmo dire, pre-italiana. Questa rivista è sempre stata molto attenta ai cambiamenti che sono stati vissuti nel tempo, sia dalla Chiesa sia dall'Italia. E questo è l'elemento fondamentale, diciamo, che caratterizza la nostra storia, quello di aver attraversato, da rivista più antica d'Italia, tra quelle che non hanno mai interrotto le pubblicazioni, un tempo in cui sono avvenuti molti avvenimenti estremamente complessi, quindi di luci e di ombre. E questa rivista inoltre è scritta esclusivamente da gesuiti, questo per statuto pontificio, e vive un rapporto di particolare sintonia con la Santa Sede. Queste sono le caratteristiche proprie da sempre della Civiltà Cattolica.
Negli ultimi tempi la Civiltà Cattolica ha subito qualche modifica nella veste, in primo luogo, insieme nei criteri di diffusione. Quali sono i mutamenti?
Abbiamo cercato di studiare la storia di questa rivista per comprendere come Civiltà Cattolica possa essere oggi presente nel mondo del giornalismo, dell'editoria, degli intellettuali, secondo quei criteri che da sempre l'hanno ispirata. Quindi abbiamo innanzitutto verificato la copertina, che è il volto della rivista stessa, e siamo tornati indietro di 40 anni innovandola secondo criteri che sono stati sempre seguiti nel passato. Quindi abbiamo tenuto alcuni elementi fissi, come il font, che è il Bodoni, che ha sempre accompagnato la rivista, ma chi la guarda oggi vede una rivista rinnovata, così anche il layout interno e quindi la composizione interna. Ma abbiamo anche modificato l'elenco delle rubriche, sono sparite le cronache, che oggi diciamo difficilmente possono essere seguite da un quindicinale, quanto piuttosto invece da quotidiani, ma addirittura blog o Twitter, e abbiamo invece creato una sezione di focus in cui siamo molto attenti alla riflessione sull'attualità. E accanto a questo ha poi anche un grande sviluppo che riguarda la dimensione digitale, quindi esiste anche una edizione digitale su tutti i tablet, quindi un'applicazione per tutti i tablet in commercio, per cui è possibile leggere Civiltà Cattolica su questi supporti esattamente nel momento in cui esce, cioè il sabato alle 6 del mattino. E abbiamo avviato con Google un progetto di digitalizzazione completa della rivista sin dal 1850 e sarà resa a disposizione di tutti i lettori, insomma, tra qualche mese fino al 2008, le annate fino al 2008.
E la rivista, quindi, con tutto il proprio patrimonio culturale si mette al servizio della comunicazione che cambia, seguendo l'aggiornamento in atto nella Chiesa?
Assolutamente sì, intanto ci rendiamo conto di come la Civiltà Cattolica sia un bene prezioso non solo per noi che la scriviamo ancora oggi, eredi dei padri fondatori, ma per tutti, direi anche e soprattutto per la nostra nazione. per questo vogliamo metterla a disposizione in maniera completa. E d'altra parte anche c'è questo passaggio al digitale che ormai direi è normale, cioè in realtà non è Civiltà Cattolica a cambiare, è il mondo che è cambiato, anche il mondo della comunicazione. E quindi per essere fedeli a quello spirito molto innovativo che portò i nostri primi padri a fare di una rivista nata in un luogo preciso, una rivista italiana, allora internazionale, diciamo, quindi con un'ampia diffusione, e oggi siamo presenti sul digitale perché questa è una nuova frontiera di comunicazione.
In altre parole, padre Spadaro, state favorendo una tipologia di informazione che non privilegia un medium sull'altro, stampa, scritta, audiovisivi, nuove tecnologie informatiche, ma che cerchi di collegarli e quindi di esaltarne il ruolo.
Ma difatti uno dei problemi che oggi si vede nel mondo della comunicazione è una sorta di contrapposizione, per esempio una tra queste è tra la carta e il digitale. In realtà la nostra opzione è stata offrire la possibilità di leggere in digitale a tutti coloro che si abbonano al cartaceo, quindi non abbiamo slegato le due dimensioni. E siamo anche convinti che in fondo la carta e il digitale sono due supporti al momento indispensabili, quindi la Civiltà Cattolica continuerà a uscire esattamente come è sempre uscita, cioè nella sua edizione cartacea. Però chi volesse leggerla immediatamente, chi volesse portarla con sé durante i viaggi, può sempre farlo perché ha l'edizione digitale a portata di mano. In realtà è un ponte che noi abbiamo creato. Tra l'altro abbiamo anche aperto e incrementato i canali Twitter e Facebook della Civiltà Cattolica, per cui il messaggio può circolare con maggiore intensità. In fondo la cosa importante che bisogna comprendere oggi è che una rivista è il suo messaggio, è il suo contenuto, non la piattaforma di pubblicazione.
Quali sono le risposte del pubblico?
Sono molto attente e cariche di entusiasmo. Devo dire in modo particolare anche dalle persone più anziane, cioè che non sono abituate a leggere una Civiltà Cattolica sui tablet, ad esempio, ma sono molto affezionate alla rivista. Si rendono conto che questi passaggi sono passaggi importanti per l'oggi e quindi sono un segno della vitalità della rivista.
Padre Spadaro, la ringrazio moltissimo di questa bellissima e sintetica intervista.
Grazie a lei.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Vi ricordo che Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora cambiamo argomento, ci spostiamo nelle Marche e precisamente a Recanati, dove è stato completato da poco il restauro della Via Crucis della Cattedrale di San Flaviano, realizzata dal pittore Biagio Biagetti nella prima metà del XX secolo. Ci dice tutto il nostro collega Paolo Ondarza.
Ritrovata l'originaria brillantezza cromatica grazie ad un accurato e rispettoso intervento di restauro, la Via Crucis di Biagetti torna a rivelare quella bellezza con la B maiuscola perché riflesso della verità del Vangelo, al servizio del quale si pose sempre il pittore marchigiano, ex direttore dei Musei Vaticani e fondatore del Laboratorio Vaticano per il restauro delle pitture. Le 14 tavole lignee dipinte a tempera sono in realtà i bozzetti dell'opera a mosaico che l'artista realizzò a Roma per la Basilica di Santa Croce a Ponte Milvio. Lo ricorda la figlia Fiorella Biagetti, che negli ultimi 15 anni si è impegnata affinché questi piccoli capolavori, imballati dopo il sisma del 97, tornassero ad essere esposti nella cattedrale di Recanati.
L'ha realizzata per la chiesa di Santa Croce al quartiere Faminio e questi sono stati dipinti da lui nel 41 e lui per testamento li diede alla curia di Recanati.
Anche per questo le opere sono particolarmente amate dalla cittadinanza. Nonostante la crisi, un benefattore anonimo ha finanziato interamente l'intervento conservativo, un lavoro non semplice visto che i 14 quadri presentavano pesanti attacchi di muffe e insetti xilofagi che avevano alterato la lettura delle immagini. La restauratrice Anna Fulimeni illustra le tappe dell'intervento.
Fermare l'attacco biologico, successivamente pulire da questo strato di pulviscolo e di sporco che si era creato nel tempo e poi risarcire con il colore e quindi prima integrare con l'utilizzo di stucco e di colle i fori creati da questi tarli e poi ricostruire ricostruire le lacune a livello pittorico con gli stessi materiali utilizzati dall'artista.
Che cosa significa riportare alla luce un capolavoro?
Diciamo che è la parte più bella di questo mestiere che io faccio, perché appunto consiste nell'entrare a contatto diretto con l'autore dell'opera, capire quello che c'è dietro un'opera d'arte, arrivare al concetto, all'idea. E credo che noi restauratori abbiamo la grande opportunità, anche a differenza degli storici dell'arte, di toccare le opere, di entrarci dentro, perché con il restauro poi ridiamo vita alle opere.
Biagetti, come lei, fu un restauratore e tanto ha contribuito all'elaborazione delle più moderne teorie del restauro.
Ho avuto modo di leggere con attenzione il suo grande interesse verso le problematiche tecniche che un restauratore si trova ad affrontare mentre segue un restauro. E infatti lui, lavorando sul cantiere degli affreschi di Michelangelo, si è preoccupato innanzitutto della muratura di questi affreschi, quindi di come era stato preparato l'intonaco, di come erano stati eseguiti proprio, addirittura lui fa proprio un discorso sulla polvere che Michelangelo studia proprio per cautelare la formazione della polvere e quindi lasciare un margine. Questa cosa mi ha colpito profondamente, perché ho capito anche attraverso questo restauro quanto lui era puntuale e quanto cercava di capire anche l'importanza delle sostanze chimiche che esistono nell'arte. E lui infatti è stato un pioniere, è stato proprio, come posso dire, un uomo moderno nei confronti del restauro, perché ha dato un contributo altissimo alla teoria proprio del restauro, quindi all'approccio critico che bisogna avere quando ci si confronta con un'opera d'arte.
Tornando al loro posto, le stazioni della Via Crucis, benedette dall'arciprete della Basilica Vaticana e il cardinale Angelo Comastri lo scorso 14 giugno, segnano la conclusione del lungo iter di recupero della cattedrale di San Flaviano. Monsignor Claudio Giulio Dori, vescovo di Macerata.
Si porta a compimento un grosso impegno di restauro di tutta la cattedrale, perché a causa del terremoto è rimasta chiusa per 15 anni, è stata una grande impresa riaprirla, e la Via Crucis era parte integrante di questa cattedrale, proprio perché Biagetti, da Ricanatese, ha voluto lasciare un segno importante.
L'auspicio è che queste opere, restaurate nell'anno della fede, continuino, oggi come ieri, a svolgere lo scopo per il quale furono concepite: indicare la via pulcritudinis, ovvero parlare attraverso la bellezza della verità del Vangelo. Ancora Monsignor Giulio Dori.
Speriamo di poter offrire alle persone che vengono e che ammirano questo luogo un ulteriore segno di fede e di come l'arte contribuisce ad accrescere la fede. Siamo nell'anno della fede, quindi anche questo è un piccolo segno di come tutto contribuisce, se realizzato con spirito di amore, a far crescere la fede. Quindi siamo grati, è un atto di amore e di riconoscenza anche a Biagio Biagetti, che tanto ha fatto per la fede e per l'arte, non solo nel nostro territorio ma anche nel contesto italiano e della Chiesa, la Chiesa universale.
Ascoltiamo ora il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Nella 13ª domenica del tempo ordinario ascolteremo un brano tratto dal capitolo 9 del Vangelo secondo Luca.
In questo testo noi vediamo Gesù in cammino, Gesù che cammina verso Gerusalemme. Prende la ferma decisione, dice questa nuova traduzione. Il testo originale greco dice che corroborò la sua faccia, sollevò il suo volto. Cioè prende una espressione decisa, e infatti la traduzione è interessante, una buona proposta: la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme, e manda dei messaggeri davanti a sé, e comincia così quello che è il cammino verso la sua passione, verso ciò che non poteva che far paura alla sua carne di uomo. Non poteva che essere qualcosa verso cui muoversi decisamente, altrimenti bloccarsi, ma tentennare impossibile. E così bisogna andare verso le cose di Dio senza restare lì a domandarsi mille volte: lo faccio o non lo faccio? Andare, saltare, passare oltre. È un atto dinamico. Ecco, Gesù parte. E noi vediamo tutte queste scenette che si susseguono in questo testo, che è molto articolato. In primo luogo avviene che nel suo cammino cerca di avere alloggio presso un villaggio di samaritani, i quali però hanno un'alterità, un'antipatia, un antagonismo verso Gerusalemme, verso tutti gli ebrei. E allora che succede? Che li rifiutano. E Giacomo e Giovanni vogliono una vendetta, vogliono che scenda un fuoco dal cielo e li consumi, come fossero Sodoma e Gomorra. E effettivamente il peccato di Sodoma e Gomorra fu il peccato della non accoglienza, della strumentalizzazione, dell'abuso dell'ospite, di colui che non viene accolto, di colui che non viene ricevuto secondo la tradizione nomadica, beduina, di chi ha bisogno di essere accolto quando si cammina in quelle zone. Ecco, il rifiuto. Allora, in realtà stanno citando le scritture, stanno dicendo come non ci accolgono, allora il piano di Dio è la vendetta, no, il piano di Dio è Gerusalemme. Molto spesso appare che qualcosa che sembra molto giusto ci distoglie da ciò che noi dobbiamo veramente fare. Infatti, qui è la chiave un po' di tutto il testo. Se noi andiamo a vedere, seguiranno tre casi di sequela. Il ragazzo, il tale, che dice ti seguirò dovunque tu vada, mettendo al centro il proprio saper seguire, il proprio essere, guarda, io non ti mollo, vedrai che segugio che sono, vedrai una fedeltà, ci ricorda un pochino qualcuno tipo Pietro, che quando dice queste cose, beh, riceve profezie un po' preoccupanti. Gesù risponderà in qualche maniera a questa strana, sembrerebbe positivissima proposta. A un altro che di poter andare a seppellire suo padre, un altro ancora che chiede di congedarsi da casa propria. Allora vediamo un pochino. Prima ci sono i discepoli che citano una vendetta divina che sarebbe dovuta a chi non accoglie l'inviato di Dio. Poi qualcuno che mostra una disponibilità totale, qualcun altro che chiede di seppellire suo padre, qualcun altro che chiede di salutare i propri parenti. Allora, queste sono tutte cose che dalla citazione biblica alla disponibilità personale alla emergenza di carità relazionale sono tutte cose buone o comunque plausibili o comunque giustificabili. Bene, questo testo parla del fatto che non è vero che quando seguiamo il Signore Gesù il problema è scegliere fra il bene e il male. Il vero problema è scegliere fra il bene e il bene, ovvero sia fra il bene primario e il bene secondario, fra un bene reale e un bene apparente, perché il vero problema è arrivare alla meta. È assolutamente secondario fare qualcosa che pure sembra importantissimo, salutare i propri genitori, addirittura seppellire i propri defunti, opera di misericordia fondamentale, cosa che nella tradizione ebraica è assolutamente centrale. Noi vediamo un personaggio nell'Antico Testamento, il personaggio positivo di Tobi, padre di Tobia, nel libro appunto di Tobia, che è un uomo che seppellisce i defunti, che fa del bene, e così appunto è un'opera di carità verso i poveri resti di qualcuno che è morto. Ecco, no. Non è vero che questo è primario. Noi crediamo di poter mettere d'accordo priorità diverse, ma la priorità per definizione è una, perché appunto è prima, viene prima di qualcosa. Non esistono due priorità, ne esiste una sola. Con il Signore c'è una priorità, il bene che bisogna fare secondo quello che Lui ci ha detto di fare. Qui si tratta di capire che dalle questioni di giustizia non essere stati accolti e allora punire, alle questioni delle proprie pulsioni e anche della propria psicologia, ti seguirò dovunque tu vada, delle proprie disponibilità, anche della contemplazione del proprio uzzo, della propria voglia, del proprio spunto, a quelle che sono le emergenze affettive, caritative, non c'è niente che sia valido abbastanza per fermare il cammino della volontà di Dio. Qui non si tratta di essere con i paraocchi che si va avanti senza capire. Questo è un cammino interiore, il cammino della propria semplificazione, questo è il cammino della propria verità. E il fatto che noi vorremmo far contente un po' troppe persone, vorremmo risolvere un po' troppi problemi. Normalmente i problemi che possiamo risolvere sono abbastanza pochi. Normalmente le cose che possiamo fare sono piuttosto poche. normalmente le cose che dobbiamo proprio veramente assecondare anche nel nostro cuore non sono tutte ste grandi cose. C'è un rischio di appunto fare il male, ma molto più spesso c'è il rischio di fare un bene che non è il nostro, fare un bene che non ci spetta. Ci sono mille cose buone da fare nella vita, ma semplice e lineare è la nostra missione. Molto spesso nel discernimento della volontà di Dio bisogna partire dalla prima evidenza. Sì, ci saranno mille cose da fare, ma io sono una persona. Se sono un sacerdote ho delle priorità e non ci sono cose, mille diversificazioni. Quante volte si vede la dispersione anche di una vocazione perché uno va appresso a cose che sembrano buone, ma sono altre. Non c'è bisogno per il maligno, quando ci tenta, di farci fare il male, basta che non ci va a fare il bene che dobbiamo fare noi. E così nella vita familiare, e così nella vita sociale, ci sono i nostri primari doveri, ci sono le cose che sono proprio le nostre, ci sono le cose elementari, quelle di un cristiano. Uno finisce per fare cose grandiose ma non fare le piccole cose che veramente deve fare. Uno finisce per essere disponibile ad emergenze sacrosante ma non nostre. Questo è un testo molto serio sul sottrarsi alle dispersioni. È una serie di dispersioni. Gesù non ha il tempo di vendicarsi di questi o di chiedere giustizia di questi samaritani, perché il problema è andare avanti. Gesù non è uno che sta creando una situazione tipo una tana, un nido, come si dice in questo testo. A questo uomo che dice ti seguirò ovunque tu vada, questo pensa che ci sia un qualche luogo, un ovunque, un posto, dove stai, dove vai a finire? Il Vangelo di Giovanni ci dirà che quando i discepoli dicono dove abiti, lui dice venite e vedete, ovvero sia propone un'esperienza, un'azione, un movimento, venire e vedere, e non ci dice veramente dove abita. Loro vanno, vedono, ma in realtà fanno un'esperienza. Il problema è stare in un dinamismo e non stare centrati su qualche cosa che poi, alla fin fine, è una staticità. Ti seguirò dovunque tu vada. È un volontarismo. Sono io che ti chiamo. Quando il centro parte dal nostro essere, anche nelle cose più sante, noi finiamo un po' per corromperle, o un po' molto per corromperle. Non sono io che faccio il prete, è il Signore che mi chiama e Lui decide come lo faccio. Non sono io che lo seguo dovunque egli vada, ma è Lui che misericordiosamente mi apre la strada e io umilmente, se ce la faccio, lo seguo. E così ci sono priorità che non sono priorità. Ci sono emergenze che vanno disattese. Certe volte bisogna saper abbandonare un gran bene per un bene superiore. Non è vero che basta che una cosa sia buona perché debba essere fatta. Ci vuole che sia secondo la nostra sequela di Cristo, che sia secondo il suo rapporto con noi. Altrimenti, quello che facciamo, dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 15, senza di me non potete fare nulla, mamma mia, proprio così nulla, proprio così niente. Facciamo le cose, ma non portano a niente. Quanto bene che si fa nel mondo, che però non porta a niente. C'è poco bene che salva veramente. Quello dobbiamo cercare e fare.
E siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento di domani mattina alle 7 con le catechesi di Don Fabio. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.